Pronto, allora in collegamento da Salvador, lo ricordiamo, per un aggiornamento sul Brasile, sulla situazione politica di fermento, diciamo, con questo tentativo di golpe giudiziario contro Dilma. E, cosa ci puoi dire? Qual è la risposta dei movimenti popolari soprattutto?
Sì, allora intanto ieri sono state occupate tutte le scuole medie superiori di San Paolo e Curitiba. Gli studenti neri hanno occupato le scuole, vabbè, intanto perché c'è stato un taglio alla mensa, quindi per motivi pratici, ma poi dietro a questa occupazione c'è il movimento di bloccare questo golpe nelle strade. Ieri c'è stato tra l'altro un pronunciamento del Tribunale di San Paolo che ha dato 15 ore agli studenti di sgombero, c'era già le truppe della forza della polizia militare e le truppe di sciopero che hanno circondato questi 7-8 istituti molto importanti a San Paolo. Poi, sempre ieri alle 10 del mattino c'è stata una manifestazione vicino a San Paolo del movimento Sem Terra e Sem Techo, ed è stata è la polizia militare, tra l'altro una persona che fa parte della polizia militare ma non era in servizio, ha sparato a una compagna di 36 anni, che si chiama Aparecida Vieira dos Santos, e niente, lei partecipava a questa protesta in un'area, diciamo, dove i Sem Techo stanno occupando, appunto sempre nella regione metropolitana di San Paolo, ed è finita in ospedale, è grave. E per fortuna hanno visto la targa della macchina da cui è partito questo sparo, e appunto il poliziotto è stato arrestato. E niente, ci sono tantissime piccole e grandi provocazioni. 2 settimane fa sono stati ammazzati 2 Sem Terra in un'altra manifestazione. Diciamo, la stampa brasiliana, gestita tutta dalla rete Globo, cerca di dire: ma no, anche Dilma, anche Lula sono responsabili. Ma quello che viene fuori è che chi sta guidando il golpe, appunto, sono Temer, che è il vicepresidente, Edoardo Cunha, il presidente del Senato, che sono diciamo che sono fino al collo coinvolti, ma in pesantissimi reati. Pensate, Cunha è stato beccato con 50 milioni di dollari in un conto svizzero, e sembrano soldi della Petrobras, che sono stati versati direttamente su questo conto, e poi è accusato di aver comprato decine di deputati che in quella scena miserevole, direi proprio penosa, di 2 settimane fa, di domenica, hanno votato contro il presidente. Era una cosa incredibile. Io sono rimasto a guardare la televisione fino alle 11 in piazza a Salvador, dove c'erano, diciamo, tutti i movimenti, la manifestazione contro il golpe, e questi deputati andavano lì dicendo: io voto per mia mamma, io voto per mio zio, io voto per mia cugina, per salvare il paese. Erano persone che sembravano proprio, diciamo, recitare la stessa commedia. Dall'altra parte, ieri Lula ha scritto una lettera aperta ai giornali brasiliani, dove ribadisce che lui è proprietario di 2 case, le stesse case che aveva prima di essere eletto, e che non le altre case che gli imputano di avere delle case, una casa al mare, un trilocale in montagna, ma lui dice che sono persone, non sono case sue, sono case che lui utilizzava, ma sono case di gente ricca che lo ospitava. È chiaro che il PT non è riuscito non solo a cambiare la struttura ingiusta e iniqua del paese. Pensate che chi guadagna 100.000 reais al mese, sono comunque 30.000 dollari al mese, paga sempre le imposte, il 15% come chi guadagna 1.000 dollari. Ma il problema è che sicuramente parte del PT è entrato dentro questo sistema di corruzione. Il problema è che la gente, i movimenti sociali, gli indios, i quilombola, i senterra, vedono in questo golpe, come in quello che c'è stato in Honduras, come il cambio di politica in Argentina, il tentativo di strappare delle classi dominanti, della classe borghese brasiliana, dei terratenenti, degli imprenditori, di strappare quei pochi diritti come appunto la borsa famiglia, l'apertura dell'università, la gratuità dell'università, la devoluzione delle terre agli indios e ai quilombo, di strapparli per i prossimi anni e di concentrare tutto nelle politiche neoliberiste. Cioè, quando ci sono scarsità di risorse, il gioco si fa duro e i duri, diciamo, i duri, quali chiamano i coscinia, che vuol dire coscia di pollo, quelli che vogliono il golpe, comunque si mettono in gioco e stanno facendo di tutto. Nonostante ho visto i giornali stranieri, a parte l'Italia che è un caso, cioè l'Italia su questa parte, la stampa, ho visto che molti giornali, Repubblica, continuano a dire beh, però anche Dilma non piace. Ma Dilma può non piacere alla maggioranza della popolazione. Il problema è che se tu sei in un regime presidenziale, per mandarla via deve aver fatto dei crimini, non puoi mandarla via. Qual è il crimine di Dilma? Si continua a parlare del crimine della pedalata fiscale. È un crimine che in Italia hanno fatto tutti i nostri governi, cioè ha aumentato il debito pubblico sostanzialmente, ha dato per pagare i programmi sociali, ha speso più e altri quelli che avrebbe potuto secondo gli equilibri finanziari.
Appunto, è giusto Manfredo, ma questa è appunto...
Diciamo, la gente, io sono entrato in una rete, ci si muove molto nelle reti di Facebook e Internet. Adesso l'obiettivo per la prossima settimana, ci saranno le votazioni il giovedì, il 10, è convergere tutti a Brasilia e occupare il Senato. Bisognerà vedere se la polizia lo permetterà.
Ok. Sì, il dibattito in Senato è già iniziato, però la votazione sarà la prossima settimana, giusto? Sì.
Esatto, dicevi. La votazione sarà giovedì. Per ora è stata solo... Ah, c'è stata un'altra scenetta divertente. L'altro giorno, due giorni fa, il Senato ha nominato appunto questa commissione che doveva valutare i reati secondo cui procedere poi con l'impeachment. Hanno chiamato dei giuristi brasiliani, professori universitari, insomma costituzionalisti, come da noi potrebbero essere, che ne so, un Zagrabeschi, un Rodotà, ma solo che li hanno chiamati quelli della destra, cioè il gruppo che vuole il golpe, quindi PMDB, Partito Socialista, e hanno chiamato i loro costituzionalisti pensando che questi qui gli avessero dato ragione. E invece questi costituzionalisti nel Senato, nell'audizione, hanno detto: ma è veramente, sì, certo, si può aprire un impeachment, non è la stessa cosa che mandarla via, si apre un processo, però noi non ravvisiamo nessun motivo forte per mandarla via. Può essere simpatica, c'è chi non è antipatica, c'è chi dice che non comunica abbastanza col Senato, la Camera, c'è chi dice che è lesbica, insomma, ma comunque non c'è nessun motivo legato alla Costituzione. Che il motivo è corruzione, cioè tu per essere mandato via devi aver o rubato dei soldi o ammazzato qualcuno nel pieno delle tue funzioni o aver corrotto deputati o protagonisti della politica federale. E quindi, non essendoci gli stessi costituzionalisti chiamati da loro, gli hanno detto che non c'erano motivi. Comunque credo che loro vadano avanti, anche se ho dei dubbi che alla fine lei verrà mandata via, perché il problema è che se viene mandata via lei o si va a delle elezioni anticipate, cosa che il sistema presidenziale non è una cosa consueta, non è molto fattibile dal punto di vista costituzionale, bisognerebbe fare una modifica, oppure chi è che occupa il potere, cioè se Temer, se questi qui ancora più marci corrotti occupano il potere, il paese si bloccherà. Hanno già detto la CUCI, i sindacati metallurgici, i sindacati dei trasporti bloccheranno il paese, i Senterra chiuderanno le strade, già molte strade nazionali sono chiuse, cioè lo scontro diventerà veramente uno scontro nelle strade.
Sì, sì. E Manfredo, giusto quello che ricordavi appunto tu rispetto al parere chiesto alla magistratura, ci rende ancora più chiaro, correggimi se sbaglio, che questo processo di impeachment contro Dilma e contro, diciamo, la parte del PT che si schiera ancora con Dilma, non ha avuto, non ha, diciamo, non ha avuto nella sua costituzione iniziale un appoggio della magistratura, quindi giuridico, ma è nato semplicemente come un processo politico apertamente contro Dilma. E volevo fare un passo indietro per farti due domande rispetto a, innanzitutto, come dicevi, Dilma, con le politiche di stampo economico, di innalzamento del debito pubblico, non è riuscita a soddisfare, o meglio, gli interessi di quelle che erano e che sono le classi più povere brasiliane, ma di contro, cose che si prospetta con Temer, con la successione, si prospetta esattamente quello che è, varissimi, cioè tra cui Michel Portugale e altri soggetti, insomma, estremamente legati con il Fondo Monetario Internazionale, è il loro rivestimento di cariche importantissime, quelli per esempio Ministro delle Finanze, che proporranno una modifica della politica economica di Dilma, incentrandola apertamente su quelli che sono i processi verso cui siamo stati soggetti anche noi in senso lato, con le tecnocrazie varie, aggiustamenti strutturali, quindi apertura verso capitali stranieri, sempre più diciamo porte aperte per l'imperialismo americano, di fronte a tutto ciò e di fronte a quella che tu ben conosci, insomma, come deriva anche un po', che potrebbe leggersi inizialmente come una deriva di destra dei paesi latinoamericani, come ribadiamo, insomma, per gli ascoltatori, sia in Argentina con Macri, con l'ultra neoliberista, in Perù abbiamo avuto un crollo della presidentessa di sinistra prima che sta avvenendo appunto l'elezione della diretta figlia discendente di Fujimori, se non sbaglio, che era l'ex dittatore peruviano, la questione venezuelana, l'apertura, dell'embargo, insomma, con questa minima apertura di Cuba verso gli Stati Uniti, e potremmo continuare ancora. Come leggiamo questa situazione qui a livello continentale? Nel senso, è sì un andare verso destra, oppure è semplicemente un effetto del malcontento delle politiche di sinistra che non si sono rivelate di sinistra?
Allora, io penso questo. Come dicevi tu, è vero che gli obiettivi della borghesia brasiliana è utilizzare questo, diciamo, lumpen parlamentare, si potrebbe dire, cioè parlamentari di bassa lega, per aprire il cammino a una ristrutturazione, a un rafforzamento del neoliberismo in Brasile. Loro vogliono questo, vogliono diminuire il costo della manodopera. Il PT ha messo una legge che il salario minimo da $150 è andato a $500. Quindi non possono più sopportare questo. Vogliono la libertà totale dello sfruttamento delle ricchezze naturali del territorio, che è ricco, diciamo, petrolio, minerali, gas, eccetera. Vogliono quindi privatizzare la Petrobras, che è la quarta, dopo le sette sorelle americane, Exxon, Shell, Chevron, credo che Venti sia la quarta grande multinazionale petrolifera, e vogliono ricollocare l'economia brasiliana appunto fuori dall'idea un po' timida che comunque si era cercato di costruire il Mercosur, l'America Latina. Vogliono ricollocarla negli accordi del libero commercio, e infatti c'è chi dice che José Serra, che è un politico della destra, sia legato a degli interessi economici americani. Adesso io questo non lo so, Obama non ha, il governo americano non ha preso posizione, ma sicuramente effettivamente qualche accordo con le multinazionali americane c'è. E questo sì, in fondo, come dite voi, questo potrebbe essere stato diciamo una conseguenza a un timido tentativo di ristabilire quello che era successo con Venezuela, Morales, l'Argentina pure della Kirchner, che adesso è, con Macri è al 30% di inflazione. Macri fa le politiche neoliberali e si sono resi conto che Sì, questo potrebbe essere anche stato, è una conseguenza, diciamo, è una risposta a una timida politica sociale, cioè il PT non ha schiacciato l'acceleratore fino in fondo e in questo modo, diciamo, ha contentato sicuramente il capitale interno brasiliano, ma non ha abbastanza accontentato le classi più deboli e quindi, diciamo, il suo interlocutore è stato non ha privilegiato l'interlocutore delle classi basse, per questo che forse anche non è stato difeso in questi mesi dove già si preparava il golpe istituzionale fino in fondo. Adesso ho visto che c'è un aumento della mobilitazione, perché comunque il PT per governare doveva fare l'accordo con questi partiti marci e corrotti e di destra, diciamo. Sì, anch'io avrei pensato forse che sarebbe stato meglio fare l'opposizione fino ad avere una maggioranza più consistente, però il sistema brasiliano è che se tu hai anche l'1% puoi fare un partito e quindi ci sono 20 partiti e il PT ha scelto. Adesso si sa di ieri, sono andato a una riunione del PT dell'università che il PT ha, una riunione aperta di questo gruppo che si chiama Frente Brasil Popolare, è una coalizione di movimenti e di partiti, soprattutto c'è il Partito Comunista, il Partito IPSOL, il Partito Socialista dei Lavoratori, sono partiti, diciamo, alla sinistra del PT. Ieri per esempio qualcuno diceva dobbiamo fondare un frente ampio come è stato fatto in Uruguay e infatti non a caso è l'unico paese che insieme alla Bolivia che comunque in cui la sinistra non è così attaccata, anzi il Frente Ampio ha 60%, c'è dentro anche sicuramente dei partiti di centro, però la parte sinistra del Frente Ampio diciamo, comanda in Uruguay e riesce a far passare delle leggi importanti, ecco, non rivoluzionarie ma sicuramente importanti. Il PT non ce l'ha fatta qui, ha tentato di accontentare tutti, Lula è stato un grande mediatore e quindi dava agli agrotossici, dava la Monsanto e nello stesso tempo dava la terra ai Senterra e certamente non è stata una politica chiara e definita e forse anche per questo gli sta arrivando questo terremoto sulla testa.
Ok. E, senti, ancora una cosa, non so se abbiamo tempo, volevo chiederti qualche aggiornamento sulle nostri amici delle comunità Quilombola che tu frequenti da vicino e se forse almeno eravamo rimasti che qualcuno di loro veniva anche per un breve tour da noi.
La leader della comunità Quilombola di Don Juan, Joselita Goncalves, sta cercando di fare il passaporto e quindi potrebbe appunto invitarla per luglio. Le comunità Quilombola purtroppo sono tutte bloccate, cioè il processo di devoluzione della terra, del riconoscimento di demarcazione della loro terra è bloccato perché l'INCRA non ha abbastanza antropologi, non ha abbastanza geografi che devono andare nelle comunità e vedere un po' quanta terra togliere al fazendiero e quanta restituirla, qual era la terra usata anticamente dai lavoratori di canna da zucchero, insomma dagli schiavi o di cacao che erano nella zona. Per quanto riguarda il Quilombo in cui sto andando io, la situazione è migliorata in parte perché siccome loro occupavano una terra diciamo ai margini del fiume dell'acqua del fiume salato, del mare insomma di questo mare che c'è nell'entroterra di questo estuario, non essendo terra del fazendero, per fortuna è una terra, come potremmo dire, da
demaniale,
noi si chiama Cugna o da noi si chiama il demanio, penso, no?
Sì.
Tipo quelle spiagge 5 metri dalla 10 metri dalla spiaggia, ecco, essendo una terra demaniale, federale, il governo, per fortuna attraverso la delegazione qua a Salvador, ha riconosciuto al Quilombo 170 ettari e quindi loro in questa piccola fascia di terra un po' umida, eccetera, che stanno occupando, possono finalmente costruire delle case vere e proprie, cioè con mattoni, con cemento, non devono stare nelle baracche di legno, e quindi loro sono molto contenti perché gli è stato attribuito questo uso di questa terra e anche, diciamo, il controllo ecologico sul delta del fiume.
Beh, sono passi avanti senza dubbio e devono essere difesi con le unghie e con i denti, vista appunto la deriva golpista, che sicuramente non porterà nulla di buono a tutti gli indigeni del Brasile.
Certo. Se passerà questo governo tenere, per i Quilombo saranno, e per i Senterra saranno guai pesanti, ma non solo che non avranno la terra, anche adesso non l'hanno avuta in questi 10 anni, si è un po' iniziato, ma il rischio che gli arrivino proprio la polizia militare della comunità, ecco. Almeno questo il petemo la mandava.
Va bene Manfredo, grazie mille per l'aggiornamento, magari ci risentiremo, visto che la settimana prossima c'è questa votazione, c'è fermento anche a livello popolare, in attesa di riaverti qui il mese prossimo, così continueremo gli approfondimenti in diretta da studio.
Se ritorno vuol dire che lo sciopero dei trasporti aerei non ha funzionato, se invece rimango qua vuol dire che effettivamente il paese è bloccato.
Allora ci auguriamo tu rimanga.
E diventa un po' un dilemma.
Io rimango ancora 2 settimane, ecco.
Ok.
Va bene. Ciao.
Un saluto, abbraccio. Un abbraccio, a presto.
Ciao.
Ciao.
Benissimo, ringraziamo ancora Manfredo. Beh, effettivamente, giusto spendo le ultime 2 parole riguardo cosa che non è stata affrontata durante la trasmissione, mi sentivo di aggiungere anche per problemi tempistici semplicemente, rispetto a un aggravante che si va ad aggiungere alla questione del golpista, dell'impeachment. Ricordiamo qualcosa, è un processo che va avanti da 5-6 anni a questa parte e che si riassume nell'altro progetto ancora più grande dei mondiali e delle Olimpiadi 2014-2016, è rispetto alle Olimpiadi che si svolgeranno quest'estate. Gli aggiornamenti ci portano ad affrontare dei temi riguardo alla repressione sempre più spinta nelle favelas, cosa che non viene minimamente presa in considerazione o tenuta, cioè, specialmente per quanto riguarda le reti informative della mediatiche anche in Brasile o internazionali, specialmente per quello che è la repressione dei bambini. Anche le Nazioni Unite, nella qualità del Comitato per i diritti dell'infanzia, nell'ottobre del 2015 non ha potuto fare a meno di sottolineare come la polizia stia uccidendo bambini e adolescenti per ripulire le metropoli e soprattutto Rio de Janeiro in vista dei giochi del 2016, e come appunto vi sia un elevato numero di esecuzioni sommarie di bambini. Cioè, questi sono dati: 375 bambini spariti nei primi 9 mesi del 2015, di età compresa tra i 4 e i 14 anni. Ed ancora, il Consiglio Federale di Medicina Brasiliano parla di 250.000 negli ultimi anni, ma la realtà sta invece nelle parole di, come l'articolo di InfoAut, anche c'è. Aggiungiamo a sabato 7 maggio, CSO Gabrio, via Emilio 42, zona San Paolo, antirazzista, presenta il nuovo lavoro di Frank Sentius dalle ore 23, sempre il sabato 7, bene.